Il mondo che abitiamo necessita di compassione e necessita di contemplazione. Se volete, necessita di contemplativi attivi in compassione. Cito una frase dal diario di Henri Lesseau. È venuta l'ora dei contemplativi, ma come devono essere vivi alla presenza del mondo dal profondo del loro silenzio, non una fuga dalla realtà, ma un penetrare nel mondo delle cose, un attraversare la realtà nella luce e nella verità. E la contemplazione è un dato dell'uomo maschio e femmina in quanto uomo, non è una prerogativa esclusiva di alcuni. Vivi alla presenza di un mondo in crisi. Un mondo in crisi. Ma la crisi può essere una opportunità. La crisi ci è data per evitarci il peggio e ci aiuta a entrare in un'altra dimensione, nella profondità che dà senso alla vita. Questa profondità, questo ingresso nei nostri abissi è il compito della contemplazione. In questo tempo, dunque, contemplativi, indici e memoria della urgenza e del primato della interiorità sulla esteriorità, sulla superficialità. Questo domanda il pellegrinaggio verso il cuore, il pellegrinaggio delle profondità dell'essere, in vista di un esodo che deve avvenire dentro, nelle profondità dell'essere. Il centro dell'uomo, la cavità profonda, il cuore dell'uomo. Contemplativi dunque, capaci di guardarsi dentro, di abitare con sé, di prendersi in mano e di dare un nome alle ragioni fonde, profonde che ci abitano e che orientano il nostro cammino di vita. C'è bisogno di questo dato nel tempo del viaggio a superficie ove ormai lo spazio non esiste più, tutto è vicino. Nel tempo del viaggio verso le stelle, nel tempo del viaggio, questo molto importante anche, verso la profondità della psiche, il viaggio psicoanalitico, in questo tempo del viaggio l'importante, ecco allora anche ascendere al centro dell'essere per chiederci, ma qual è il pensiero primo che orienta il mio modo di riflettere e il mio modo di vivere? Il mio modo di vivere. Si tratta di un processo che domanda silenzio. Silenzio. Ecco, io mi ricordo al tempo del mio noviziato, tempo di silenzio, rigoroso. Il tempo del silenzio. Creare, e anche di questo ne sentiamo il bisogno, creare spazi di silenzio e tempi di silenzio che possano permettere all'uomo di fare un attimo silenzio e di guardarsi dentro. È urgente quindi recuperare spazi e tempi in cui tacciano i rumori esteriori della casa, dei circoli, della piazza, degli affari, degli spettacoli e i rumori interiori dei pensieri, delle immaginazioni e dei desideri. Tacciano tempi e spazi in cui ci è dato di abitare con sé e di guardarsi dentro e di fare il vuoto, siamo troppo pieni, fare il vuoto dei rumori esteriori e dei rumori interiori, deposta ogni maschera. È il coraggio del disoccultamento della propria interiorità. E contemplativi, inoltre, indici e memoria del recupero, io uso questa categoria, del recupero del desiderio. So cosa significa questo. Nel tempo delle voglie. Quindi il rientrare in sé, il leggersi dentro. Chi mi abita? Chi mi abita? Che cosa mi abita? Chi? Che cosa? Voi pensate solo un attimo, ognuno parla poi un po' anche della propria esperienza, pensate solo un attimo al significato dei voti monastici nel cristianesimo. Chi mi abita? L'io? L'io? Si arriva a un certo punto della vita che di se stessi non se ne può più. L'io? Ecco il voto di obbedienza. Non obbedisco all'io. L'avere? L'avere? La libidine della merce? Ecco, quel voto di povertà. No. Ecco. L'uso e l'abuso del corpo e della coscienza altrui è quel voto di castità. Attenzione a chi ti abita. Attenzione a che cosa ti abita. Quali pensieri, quali sentimenti, quali desideri. Però mi abita un desiderio che io reputo positivo. Il desiderio di pervenire alla conoscenza. Ecco il venire alla luce. Il desiderio di pervenire alla conoscenza della propria ineffabile identità. Chi sono? Del proprio ineffabile che fare. Come trascorro il giorno dato a vivere? E del proprio ineffabile approdo. Dove vado a parare? Vi è in ciascuno un homo absconditus, vi è in ciascuno un uomo nascosto, vi è in ciascuno un invisibile a se stesso. Questo invisibile pulsa e brama e desidera venire alla luce. Che è la nostra ineffabile verità e che diventa poi invocazione, che diventa ricerca, che diventa attesa. Ecco, questo cammino verso la nostra verità che domanda di emergere a coscienza. Noi siamo questo desiderio, approdare alla propria visione di essenza, non quella effimera, transeunte, ma quella permanente. Quella permanente, il permanente nel mio transeunte. Ecco, il cammino dell'uomo. E quindi è un viaggio di iniziazione al proprio nome, al proprio compito, al proprio destino ultimo. È un cammino. Ecco, il contemplativo è semplicemente un tipo di creatura umana che nella vicenda umana, nella storia umana, conserva viva queste memorie, le conserva vive. È urgente riscoprire l'interiorità, è urgente riscoprire il silenzio, è urgente riscoprire qual è il desiderio intimo, profondo, ultimo che ti abita e che ti muove. È urgente riscoprire davvero quali sono le ragioni che muovono il tuo esistere. L'idolatria dell'io, delle cose, del piacere. Ecco. Ricordare questo. Ecco. È semplicemente umano. E se ci è stato dato vivere, ci è stato dato di vivere in una certa dignità. È umano farsi domande. È umano divenire ricerca. È umano divenire invocazione. È umano divenire attesa. Attesa della venuta alla luce di te stesso in verità. Contemplativi, inoltre, indici e memoria. E memoria. Questo, scusate la parentesi, è avere compassione della vita. Io il mondo lo amo. E davvero il mio cuore è un pathos d'amore per il mondo se io non privo il mondo di queste memorie. Questo è amare il mondo. Ecco. Amo la vita, amo il mondo, amo il villaggio che abito e nel villaggio in cui abito amo tutti. Quando si ama una persona si ama il tutto. Amo, e amare vuol dire non privare di queste memorie. Diventa te stesso. Te stesso, non un altro. Te stesso. Diventa te stesso. Sei unico e irripetibile. Diventa la tua verità. Cercala nel tuo profondo, là ti attende. Cercala nel tuo profondo. Lì chiediti, ma chi mi abita? Ma che cosa vi abita? Quindi questi contemplativi, poi, indice e memoria anche dell'urgenza di risvegliare la coscienza al chi e al che cosa introduce nella consapevolezza della propria visione di essenza. In breve, scendo nel mio profondo a cogliervi il mio principio di identificazione. Il nostro rischio è che siamo sempre identificati dagli altri. Ecco, io devo sempre essere quello che gli altri vogliono che io sia. Ecco, da qui poi le nostre crisi, perché sovente poi non corrispondiamo, grazie a Dio, alle aspettative che gli altri avevano di noi. Allora, quindi ecco proprio il divenire. Allora c'è lì il proprio principio di identificazione. E qui nasce la teoria, la citazione dei codici identificativi, che sovente questi codici identificativi hanno litigato fra di loro. Sarebbe ora, ecco, di dire, invece di continuare a litigare, non possiamo raccontarci in gioioso umorismo, non possiamo raccontarci i nostri codici avendo tutti un atteggiamento altamente discepolare. A cominciare dal codice fiore. Sto davanti, fiore, parla che il tuo servo ti ascolta. Cosa mi dici? Cosa mi dici? Tra l'altro mi dice che se non fiorisco non servo a niente. Allora questo cammino dei codici, io ritengo importante, laicamente, ieri sera è stato accennato, ritengo importante, per esempio, il codice della coscienza. Entro nel mio profondo e la voce, nel nostro linguaggio, la voce della coscienza mi risveglia. La tua verità è questa, in positivo. Fai il bene. Va bene? Esamino tutto e ritengo ciò che è buono. Questa è una buona voce. La voce della coscienza. fai il bene. Ma so che la voce della coscienza è una voce imprigionata. Invece è tutto l'opposto. Allora la voce della coscienza deve emergere dalla sua prigione, deve venire a galla. Perché se io sono dominato, ad esempio, dall'ansia del successo o dall'ansia dell'avere, ecco, la voce della mia coscienza è imprigionata. Io sento solo la voce del successo, la voce dell'avere, la voce del potere. Risvegliare in noi la voce della coscienza. Risvegliare in noi la voce della saggezza. Ecco, il contemplativo, ecco, il cercatore della saggezza. Busso alla porta della filosofia. Busso alla porta della scienza. Uno non ha paura di nulla. Busso. Hai qualcosa da dirmi? Hai qualcosa da dirmi? La voce dei grandi codici di senso, che sono i testi religiosi dell'umanità. Busso. Busso alla porta, buddismo. Senti, sono un cercatore della mia verità. Hai un po' di luce da darmi? Busso. So se è chiaro. Busso alla porta del sufismo. Vado da Rumi. Busso, ecco, alla porta del Cristo. Hai qualcosa da dirmi? Ecco che allora il contemplativo è questo cercatore. Scende nella profondità e bussa alle porte del sapere e della sapienza umana. Busso. Io sono cristiano, ma credetemi, quando uno dice io sono cristiano, non vuol dire che poi guarda tutto il resto come. Io ho una frase di Gesù che mi ha sempre impressionato, due. Una che mi dice, impara a discernere da solo ciò che è giusto. L'altra è, non sono venuto ad abolire, ma a portare a pienezza. A pienezza. Io non sono venuto ad abolire la voce della tua coscienza. Non sono venuto ad abolire nulla. Ecco. Guardami bene. Ecco. Voi dite, e la saggezza dice, e le religioni dicono, ama il prossimo come te stesso. Sacrosanto. Io ti dico, ama l'altro come io amo. E diventa il metro di misura dell'amore e della compassione. Ognuno poi racconta, ecco, per cui questo non mi separa dagli altri, non solo. Ama come io amo te vuol dire stai davanti a colui che ti ferisce. Guardalo mentre ti ferisce e bacialo, dicevo ieri, come tuo fratello e tua sorella. Impossibile all'uomo, possibile a Dio. Allora ecco che è qui che il mio compito, ecco allora, il contemplativo E il contemplativo della tradizione cristiana è la creatura che dice: mi guardo dentro e nel profondo trovo ad aspettarmi un amico che dormiva in me e che io neanche sapevo. Questo amico, il vivente, il risorto, dimora nella profondità del tuo essere e ti trasmette il suo pensiero, il suo sentimento, il suo portamento, il suo approdo. Per cui il cristiano è una povera creatura che si limita a dire: ecco, il suo racconto. Sono stato incontrato da un amico che mi ha aperto gli occhi. Mi ha aperto gli occhi sulla mia ineffabile identità. Ripeto, ecco. E mi dice semplicemente questo: guardami bene e in me vedi te stesso. Amico, chi sei? Sono il figlio generato da sempre dall'amore, suo padre. Sei un figlio generato da sempre dall'amore. Ho un'origine lontana, misteriosa, ho un'origine. Questa origine si chiama amore. Dio è amore. E ciascuno in questa prospettiva è un atto di amore. Leggiti come un atto di amore. Secondo, sono l'inviato alla terra per amarla fino al dono incondizionato di me. Sei un amato, un generato dall'amore, inviato alla terra. Amala come io amo te. Amala. Nemico, amico, giusto, ingiusto, bianco, nero, giallo, cioccolato. Io ho sempre sperato, prima di morire, perché a me piacciono i fiori, ho detto: chissà che non nascono anche i verdi, ma non i verdi politici, i verdi. Mamma. Cristiano, non cristiano, buddista, induista, musulmano, ebreo, senza religione alcuna. Stai. Ricordati che la vita non dipende dal come l'altro sta davanti a te. Il problema è come tu stai davanti all'altro. E tu spezza in te la categoria del nemico. La categoria del nemico. Ho visto la frase del Dalai Lama: sii gentile. Sii gentile con il tuo nemico. Ecco, allora, attraversa così la vita. Questo è il tuo permanente, amato da sempre, inviato ad amare come amato. Passa la vita non lasciandoti contaminare dal non amore. Passalo. E attraversando la vita così, sei una presenza positiva per gli altri, il segno che si può essere anche un po' più umani. E questo nel tempo della disumanizzazione. E poi, ecco, leggiti in me, amato da sempre, inviato ad amare come amato, e leggiti in me come non destinato al vuoto, non destinato al nulla, ma destinato alla resurrezione. il futuro è degli amati che amano. Allora, uno, ecco, dice, rimane così, nello stupore, ma questo è il contemplativo, e in questo caso è il contemplativo cristiano, colui che trova in quel tu di nome Gesù di Nazareth, che dimora nel suo profondo, trova colui che lo trasforma dentro. È il guazzabuglio che io sono. Pian pianino viene illuminato dentro. Viene alla luce l'amato, l'inviato ad amare, come amato, l'amato, per sempre, viene alla luce e viene donato alla vita. Un cammino faticoso e gioioso, mai, è la lotta interiore, mai concluso, perché in me vi sono pensieri contrari, desideri contrari, sentimenti contrari, e nasce la battaglia del cuore. Un'ultima cosa, poi la meditazione. Ecco, questo contemplativo è importante poi come racconta le cose, come è. Ecco, il padre Giovanni Vannucci, mi ricordo, ero giovane, il fondatore dell'Eremo delle Stinche, sempre diceva: guardate un albero e nell'albero leggete voi stessi. C'è un tronco, i rami, i fiori, è il tuo corpo. C'è una radice che nessuno vede, è il tuo cuore. L'importante è dove la radice affonda. Se la radice, perché il cuore è la sede del pensare, del sentire e del volere, se la tua radice affonda, ad esempio, nel Vangelo, il tuo cuore diventerà un cuore da pensieri, sentimenti, voleri evangelici, e il tuo corpo lo racconta. I tuoi occhi raccontano la compassione che hai nel cuore. Le tue orecchie ascoltano con amore e attenzione chi ti parla. La tua mano è tesa e aperta all'altro. I tuoi piedi vanno verso l'altro senza fare paura a nessuno. Il corpo racconta. E ecco allora l'invito: accogliere quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile e onorato, così la lettera di Paolo ai Filippesi, accoglierlo ovunque, accoglierlo. Allora, quasi, scusatemi, è detto a me: accogli quello che qui hai visto, che è vero, nobile, giusto, puro, amabile e onorato. È un dono. Accoglilo. Questa accoglienza diventi a sua volta dono. Ciò che hai ricevuto dal tuo Signore e in Lui da mille altri, ciò che hai ricevuto gratuitamente, ridonalo gratuitamente in affabilità. La vostra affabilità, la vostra amabilità, la vostra dolcezza sia nota a tutti gli uomini. Nel rispetto e nella retta coscienza. Prima Pietro 3,16, nel rispetto della coscienza altrui. Il mio Dio, che è il Padre di Gesù, in Gesù, sta alla porta e bussa. Se qualcuno apre, se c'è un Dio, è il mio, è il Padre di Gesù, è un Dio che ha un limite invalicabile. Il limite di Dio è la coscienza dell'uomo. Sta alla porta e bussa, se mi apri, non viola la coscienza di nessuno, non fa paura a nessuno, non seduce nessuno, non terrorizza nessuno, risveglia l'altro alla libertà di coscienza. Se vuoi, camminiamo insieme da amici e da alleati, se vuoi. E ricordati che il tuo racconto poi deve essere un racconto in grazia, in mitezza, in umiltà, in non giudizio. Non giudicare mai l'altro. Ma chi sei? Non giudicare l'altro. Il non giudizio è anche in franchezza. Racconta in onestà, in verità, in sincerità, quello che hai nel cuore e lo deponi alla coscienza dell'altro. Ecco allora, questi contemplativi, ed entriamo ora poi nel momento anche, questi contemplativi dunque, nell'esperienza cristiana, sono coloro che ascoltano la voce della coscienza, ascoltano le mille altre voci che abbiamo citato e si caratterizzano per l'ascolto di una parola, che è la parola del Cristo, che è la parola del Vangelo, che è la parola biblica. E questo è l'oggetto, almeno nella mia comunità, è l'oggetto della loro meditazione. Vi leggo questo brano importante dal profeta Isaia. Ogni mattina fai attento il mio orecchio, perché io ascolti come gli iniziati, i limmudim, i discepoli, gli scolari. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Per questo posso dire una parola. Perché è importante questo testo? Questo testo nella tradizione poi è diventato, ecco, l'invito alla meditazione quotidiana. La meditazione quotidiana. Quando? Preferibilmente il mattino presto. Il mattino presto. Perché ecco, il mattino, perché questa parola è luce al giorno che devi vivere. Qui nasce la spiritualità della quotidianità. Ogni giorno, ogni mattina, quando io mi sveglio, dico: oggi mi è stato dato un giorno a vivere. Oggi sono venuto alla luce, oggi. Ieri non esiste più, domani non esiste ancora, oggi. Oggi mi è stato dato un giorno a vivere. Oggi, io vi dico il mio pensierino così, del pensierino, sono pensierini, va bene, il mio pensierino, sono pensierini, ma è così. Del mattino, oggi mi hai dato un giorno a vivere. Oggi mi hai dato un giorno a vivere, ecco allora quello che ho detto prima, da figlio. Alza gli occhi al cielo e di un grazie, un grazie. Oggi mi è stato dato un giorno a vivere da fratello o da sorella. Oggi non dimenticarti nella gentilezza una briciola d'amore che la terra attende oggi. Oggi mi hai dato un giorno, passalo da figlio, passalo da fratello, passalo da custode. Oggi i gatti che ho visto, i fiori, gli alberi, la terra ti attende. Sappi che è madre che ti nutre, sappi che è il libro che ti istruisce. Vai a scuola dall'insalata, è la tua maestra e ti insegna tante cose. Oggi, ecco, è casa che ti ospita. Custodisci tua madre, il tuo libro, la tua casa. Pensiamo al disastro ecologico. È la non custodia. È la non custodia. In nome della brama, del possesso. Una delle due. O entriamo nell'orizzonte del dono o entriamo nell'orizzonte del possesso. Ecco. I frutti poi sono diversi. Oggi. E oggi ti viene data una parola specifica per oggi. Ecco allora che la meditazione, ad esempio nella mia comunità, si fa sul Vangelo del giorno. Oggi ti è stato dato, oggi ti viene data una parola. Oggi. Non essere spiritualmente ingordo, accontentati. Accontentati. Ti basti il pane di oggi. Oggi. E allora stai lì e ti crei quello che nella tradizione russa, ortodossa, si chiama l'angolo della bellezza. Questo ormai lo fanno anche molte famiglie. Si creano un angolino dove c'è l'icona, dove c'è il libro e dove c'è una candela, accendi. L'icona è il volto dell'amico che attraverso l'icona si affaccia a te. Ecco, metti in movimento gli occhi, parla a te, metti in movimento l'udito, parla a te. E quel volto e quella parola sono la tua luce per oggi. C'è un pane quotidiano e c'è un briciolo di parola quotidiana. Ti basti il nutrimento per oggi. Poi leggi il brano e allora io qui vi presento una figura brevemente, Maria, la quale è l'icona della meditazione oggi. Maria da parte sua conservava queste cose. Dall'udito nel cuore, dall'udito al cuore. Il cuore è il luogo ove l'amico è presente. Il cuore è il luogo ove la sua parola è accolta, è conservata. Siamo il tempio di Dio e della sua parola. Oggi. Il cuore conservava, meditava la ruminatio. La ruminatio, meditazione, che poi equivale a ruminazione, è stata inventata dai monaci medievali, i quali lavoravano la campagna. E in campagna notavano che una mucca su un ciuffo d'erba ci sta mezza giornata. Ma cosa sempre lì a ruminare? Da lì è nata la parola ruminazio, a dire su una parola che ti è stata data e che conservi nel cuore e che ti ha ferito il cuore, questa parola tu la mediti, la rubini. È di una ricchezza tale che non arrivi mai ecco, la mediti, la ruminazio. La meditazione poi continua anche per strada. Vai in strada e continui a ruminare. Non so se, ecco, lì ha il tempo, ecco, e conservava nel cuore e meditava, capiva quel che capiva. Non bisogna lasciarci prendere, a mio parere, dalla non ho capito, va bene, capirai meglio domani. Oggi, ecco, ti è stato dato questo. La ruminazio poi si concludeva con la preghiera, con un grazie. Amico, grazie della tua parola. E si concludeva, e si conclude, con un'invocazione di forza. Tu che mi hai fatto capire che è bello vivere da amati che amano e da amati che camminano verso il loro eterno, tu che ogni giorno mi illumini con questa parola. Senti, dammi anche la tua energia, che è lo spirito, che la tua energia venga in aiuto alla mia debolezza. E cammino oggi. Alla sera, è andata così. Ma come mi diceva mio padre sempre, quando mi dicono, ma guarda quelli, meditano la scrittura e come si comportano. Mio padre mi diceva, pensa, cosa farebbero se non avessero letto la scrittura? Quindi, accontento, ti dà, ecco, la luce e il cammino di ogni giorno. E poi, questo è tipicamente cristiano, l'invocazione a lui, a dire, amico, ti devo anche chiedere perdono, non coincido mai, non sono il figlio che dovrei essere, non sono il fratello che dovrei essere, non sono il custode che dovrei essere, non sono il credente nel tuo futuro come dovrei essere. E siccome questo mio amico è contrario ai complessi di colpa, basta così, non farla troppa lunga, dormi tranquillo, domani si ricomincia da capo. Ecco, allora la meditazione diventa un fatto in questa maniera quotidiano. Poi ciascuno si sofferma su qualcosa. Io adesso mi fermo, lascio spazio al silenzio proprio per meditare quella parola, perché ciascuno rifletta. Ogni mattino fai attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli, come gli iniziati. Poi faremo qualcos'altro. Si può anche passeggiare, perché poi ma passeggiare o stando, ecco, meditando nel cuore.